Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questo terzo appuntamento del ciclo La sposa, arte e fede. Con molto piacere che ci troviamo qui in compagnia di Alessandro Beltrami, che è ideatore e curatore della serie e anche di questa trasmissione, che è critico d'arte, anche musicista. Attento, Alessandro, buongiorno e
Buongiorno a
ben
tutti,
ritrovato.
grazie, buongiorno a tutti.
Siamo qui per affrontare questa volta un tema che è senz'altro molto singolare, e abbiamo dato un titolo a questa trasmissione, appunto, che è Cappelle nel bosco. Quindi abbiamo occasione di uscire fuori. La scorsa puntata eravamo appunto entrati nel tema dell'architettura sacra delle chiese. Questa volta invece usciamo, rimanendo sempre in tema architettonico, proprio per incontrare questa tipologia molto interessante di strutture, e lo facciamo basandosi sul contributo di ospiti molto importanti a cui diamo il benvenuto. Claudia Manetti, architetto, direttore del Centro Studi per l'Architettura Sacra della Fondazione Lercaro di Bologna, membro della Commissione d'Arte Sacra, appunto della diocesi di Bologna e di Ravenna, con al suo attivo una grande lista di pubblicazioni, di interventi e direttori di collana, e che ha curato anche un progetto di cappelle. Poi vedremo approfonditamente. Claudia, benvenuta a Radio
Grazie,
Arte.
buongiorno.
Ed è
Grazie
con noi
dell'invito.
il padre, grazie, con noi il padre Francesco Brasa, che è frate francescano ed è stato padre guardiano del Santuario della Verna, attualmente a Pisa, e ha al suo attivo un percorso, diciamo, molto approfondito sempre su questo tema di dialogo con l'architettura e con l'arte contemporanea. Padre Brasa, buongiorno,
Buongiorno a voi, ben
benvenuto
trovato.
a Radio Arte, grazie. Con noi poi anche Francesco Magnani, cui diamo anche a lui il buongiorno e il benvenuto qua su Radio Arte, architetto, fondatore dello studio MAP di Venezia, al suo attivo degli incarichi molto importanti in questo tema. È stato direttore esecutivo del progetto delle Vatican Chapel e anche della Cappella dell'Accoglienza nell'Isola San Giorgio, se non vado errato, a Venezia. Diamo il benvenuto anche a lui. Buongiorno Francesco, ben trovato.
Buongiorno, grazie
Bene,
dell'invito.
ci eravamo lasciati la scorsa volta con un episodio che è tratto da Genesi 28, dove appunto si vede Giacobbe al risveglio dal sogno che innalza la pietra che aveva usato come cuscino. Giacobbe sta scappando, diciamo così, da una parte dall'ira di Esaù, suo fratello, e dall'altra sta andando appunto verso la famiglia della madre di Labano, dove incontrerà poi le sue mogli, e sarà una parte importante della sua storia. Ha un sogno, in questo sogno vede una scala, va bene, che congiunge cielo e terra, a cui scendono e salgono degli angeli. Al risveglio di questo sogno compie questo gesto, che noi abbiamo detto un gesto formale, per certi versi anche profetico in termini artistici, dove ribalta la realtà, questa pietra messa a terra, e ci versa sopra dell'olio. Quindi, da questo contesto, Alessandro, iniziamo a vedere come c'è un'uscita, c'è un luogo preciso in cui accade qualcosa e c'è un desiderio di testimoniare, creando poi un nuovo luogo, creando un luogo, appunto, un makom, diremmo in termine ebraico, fuori da quello che è un contesto ordinario.
Sì, in qualche modo questo tema delle cappelle nel bosco, queste cappelle nella natura, perché poi in realtà diciamo cappelle nel bosco perché ci agganciamo al tema di Vatican Chapel, e perché molte di queste realizzazioni sono collocate in boschi, ma in realtà è un problema di un rapporto tra architettura e natura, è un rapporto tra un luogo che viene ritagliato, che viene contrassegnato attraverso un gesto architettonico, attraverso uno spazio nella natura. E ci agganciamo rispetto alla puntata precedente, in cui parlavamo di luoghi di culto per comunità ed erano tendenzialmente luoghi di culto inseriti in un contesto urbano, in un contesto cittadino. Qui usciamo, cambiamo scala, perché le cappelle ovviamente hanno una dimensione diversa rispetto alle chiese, cambiamo ambiente perché appunto passiamo dalla città passiamo nella natura. Cambiamo in realtà anche utilizzo di queste cappelle. Ovviamente poi ci sono, così molto, vuol dire, sono spazi elastici, però è vero che le cappelle sono soprattutto un luogo che viene viene goduto, che viene sperimentato da chi entra, come dire, con una dimensione personale, con una dimensione singola, o comunque se di comunità per piccoli gruppi. Quindi capiamo che forse le cappelle richiedono spunti di ragionamento diversi rispetto a quello delle chiese. E questo è un elemento. Il secondo elemento è che è un dato di fatto, secondo me, che le cappelle nella natura stanno vivendo negli ultimi anni un vero e proprio boom, al punto di essere diventate un tema architettonico autonomo rispetto a quelle delle chiese. Non possono essere associate, hanno acquisito una massa critica, una massa critica. Decisamente importante. Sono edifici, si può anche ricordarlo, devo dire, hanno avuto un riscontro importante a livello di pubblico, specialmente anche in un momento in cui la circolazione sui social network delle immagini è fondamentale, e alcune sono diventate anche dei veri e propri classici contemporanei. Penso alla Brüder Klaus Kapelle di Peter Zumthor. Le troviamo ovunque, le troviamo in montagna, le troviamo al mare, le troviamo in contesti diversi. C'è un rapporto diverso con la natura per ogni cappella, poi magari avremo modo di scoprirlo. Sono cappelle spesso poste su percorsi, possono essere percorsi di pellegrinaggio, possono essere sentieri, sono diventate in alcuni casi nuove mete di pellegrinaggio. Sembrano avere, come dire, godere di una vitalità e di una. In realtà è di un apprezzamento che il tema tradizionale dell'architettura per il culto, che è la Chiesa, fatica invece ad avere, e forse rispondono, magari lo vedremo, a esigenze in maniera più stretta, quelle che sono le esigenze di questa contemporaneità. Da questo punto di vista, mi piacerebbe passare la parola a Claudia Manenti, per chiederle di raccontarci, dire, da questo punto di vista di chi monitora il tema dell'architettura sacra, darci un panorama su questo fenomeno delle cappelle della natura, quali sono i temi che vengono suscitati, e anche magari raccontarci i casi più interessanti, qualche dritta se qualcuno poi avesse voglia di cercare online o di sperimentare e di cercarle dal vivo di persona.
Sì, certo, sicuramente, come dicevi giustamente, il tema della cappella è stato riscoperto di recente e penso che risponda a una necessità di interiorità, una necessità di spiritualità che il nostro tempo, così disperso dai mille rivoli, ha sicuramente bisogno. Dello spazio appunto della cappella è un tema architettonico, è un'architettura minima e quindi che deve gestire pochi metri quadri dando un significato, e il significato possiamo dire è l'elemento predominante, visto che non c'è un'utilità, è uno spazio totalmente inutile. In un secolo utilitaristico dove tutto deve essere utile, si sta cercando uno spazio che di inutile non ha assolutamente niente, e questo è il primo elemento secondo me di grande interesse, uno spazio inutile, totalmente inutile. Quindi che cosa viene ricercato in questo spazio inutile? Viene ricercata una relazione, possiamo dire, ma andiamo per gradi. Quali sono gli elementi di un'architettura sacra? Possiamo individuarne due fondamentalmente. Un limite, cioè c'è un dentro e un fuori, e il limite è costitutivo dell'architettura, di tutte le architetture. Tutte le architetture si muovono nel costruire un dentro e un fuori e con il gestire il rapporto tra interno e esterno. Il secondo elemento, appunto, è la luce, cioè come faccio entrare la luce, cioè che rapporto con l'esterno quindi creo. E questo è tipico di ogni architettura, ma diventa significato in maniera preponderante nel momento in cui appunto si tratta di progettare, di costruire uno spazio simbolico, spazio sacro, uno spazio appunto di architettura minima in questo caso. E per costruire una cappella, diciamo, le vie che si percorrono sono solitamente due. Una è quella di proporre uno spazio accogliente, uno spazio familiare, uno spazio in relazione diretta con la natura, quindi con aperture dirette che mettono un dentro e un fuori in diretto contatto, con un'illuminazione che permea lo spazio, che accoglie. Quindi diciamo una situazione di sicurezza, di accoglienza, possiamo dire, una situazione familiare in cui la persona si può mettere serenamente in questo luogo a contemplare l'esterno e magari a, che so, a leggere, a pensare, ecco, in maniera protetta, possiamo dire. Il secondo spazio invece è di tutt'altro tipo ed è uno spazio fondamentalmente emozionale, drammatico, uno spazio che punta sullo straniamento rispetto al contesto. E è uno spazio dove l'isolamento visivo con quello che circonda è fondamentale e la luce è una luce drammatica, è una luce che rompe il buio con delle piccole aperture, quindi una luce fortemente emozionale, spesso zenitale, cioè viene spesso dall'alto in maniera appunto evocativa. E, ecco, diciamo, queste sono le due grandi famiglie chiaramente ridotte. Poi, sulla modalità di gestire queste due famiglie ci si fa spesso riferimenti agli archetipi architettonici, come ad esempio quello della montagna, pensiamo alla capanna che riprende l'idea della montagna, cioè la forma a capanna, ma pensiamo anche alla grotta, appunto, quindi all'entrare dentro, alle viscere della terra, e la grotta sappiamo che è simbolo di fecondità, di segreto, di mistero, in quanto custode della vita e della morte, ecco. Ma c'è anche un altro archetipo che spesso appunto nelle cappelle viene preso, che è quello della stele, dell'axis mundi, della verticalità, dell'emergenza, cioè il luogo eminente che si vede dall'alto, che ha una forma, diciamo, ben definita, spesso stereometrica, che ci fa capire che lì succede qualcosa e diventa in qualche maniera un indicatore paesaggistico. Ma se parli, e questo per le cappelle in generale, ma se poi parliamo di cappella cristiana, ci sono delle specifiche che vanno tenute conto. La cappella cristiana non è uno spazio dove l'umano si perde nel tutto, non è uno spazio di vuoto. E il perdersi nel tutto e il vuoto non sono, concetti cristiani. Non è uno spazio di immersione nella natura, non è uno spazio dove avere una relazione con il mysterium tremendum, è tipico appunto di alcuni credi religiosi. Che cos'è? La cappella cristiana è in realtà una stanza interiore, una creazione di una stanza che riprende l'idea appunto della stanza interiore, cara a tanti santi, nella quale entrare in relazione profonda con un Dio che mi ama. Quindi la cappella cristiana è profondamente uno spazio di relazione. È uno spazio dove devo essere aiutato ad aprirmi a un incontro personale, intimo, forte e a un incontro dove in qualche maniera io accetto, che forse è la cosa più difficile, di lasciarmi guardare da Dio per quello che sono. Quindi è un luogo di spogliazione, è un luogo di semplificazione, è un luogo di intimità e di profonda relazione. Interessante che San Francesco, quando voleva pregare, quindi entrare proprio in intimità con Dio, si rifugiava appunto nelle grotte della Verna e come se entrasse nelle piaghe di Cristo, quindi luoghi bui, luoghi altamente significanti, i luoghi in qualche maniera dove spogliarsi dalla vita, diciamo, esteriore per entrare proprio per affondare in quell'intimità, in quello spogliamento che si ha nel momento in cui ci si sente guardati da Dio. Sono quindi spazi fondamentalmente difficili come vita, nel senso che, come si fa a distinguere una cappella cristiana da un'altra cappella? Beh, intanto ha un fuoco. Cioè una cappella del silenzio è una cappella che non ha, non ha una, un un divenire, nel senso che non ha una prospettiva, non ha un indirizzamento. Una cappella cristiana invece è uno spazio orientato, uno spazio che deve avere qualche elemento che mi faccia capire che c'è un tu, non ci sono solo io, c'è anche un tu. Non c'è il perdersi nel tutto, ma c'è una relazione. E questo tu lo si può organizzare attorno a un piccolo altare, a un'immagine, a una croce, a un qualche elemento. E fondamentalmente è questo. Ecco, poi per quanto riguarda diciamo, i due approcci, se spazio accogliente o spazio emozionale e drammatico, ecco lì possono essere entrambi validi a seconda del contesto, di che cosa abbiamo fuori e anche dalla sensibilità chiaramente sia della comunità che lo commissiona o della persona che lo commissiona, sia di chi lo propone. Ecco. Però ecco, c'è una distinzione. Per quanto riguarda i casi, ci sono dei casi illustri, diciamo, che possono oggi essere dei punti di riferimento. Il primo, proprio storico, è la cappella di Asplund nel cimitero di Stoccolma del 1920, dove appunto abbiamo uno spazio esternamente molto semplice, fatto col tetto a capanna e con un piccolo portico davanti, che però all'interno diventa uno spazio aniconico con una luce zenitale che riprende, possiamo dire, un po' il Pantheon, ecco, come idea. Quindi questa apertura all'alto e questo quindi perdere un riferimento di relazione intima, cioè di relazione, diciamo, concreta con la natura che mi sta attorno. In questa linea qui è anche appunto quella che hai già citato tu, la Bruder Klaus. Cappella Bruder Klaus, costruita da Peter Zumthor a Colonia nel 2014, dove appunto siamo in un contesto, diciamo, collinare, contesto agricolo, e questo monolite che si incontra segnala chiaramente un elemento imminente nel paesaggio circostante, ma una volta entrati non si ha più relazione con l'intorno, ma solamente appunto con questa luce assolutamente modellata dalla parete ruvida di questa cappella, che mi fa capire che lì c'è una possibilità diversa di relazione con la trascendenza. E abbiamo però anche degli elementi fondamentali che sono delle luci, cioè delle candele e l'immagine del santo. E quindi ecco, c'è una relazione, c'è un elemento di riferimento. Altri esempi di tal tuo tipo sono, ad esempio, invece la cappella nel bosco di Zermani, in località Varano Marchesi, costruita nel 2012, che si può classificare proprio come una installazione, cioè un muro di mattoni al quale perpendicolarmente affissa una croce, davanti alla quale c'è una seduta, quindi un elemento essenziale, molto limpido, molto architettonico, assolutamente in relazione con tutto l'intorno. Quindi in questo caso qui non c'è straniamento, ma c'è relazione profonda con tutta la natura che ci circonda. E in questa linea qui c'è anche appunto quell'installazione, quella piccola installazione che c'è nel Bosco della Verna, detta appunto la cappella di Madre Basilea, dove in realtà appunto c'è una croce che si affaccia sullo strapiombo del monte, e una seduta e un'immagine della Trinità. Quindi ecco, diciamo che le possibilità, adesso poi chiaramente ci sono tanti altri casi, come ad esempio quella di Tadao Ando, lo spazio della luce, dove questa scatola di cemento è tagliata in alto da una croce, che quindi la luce zenitale entra attraverso questo taglio, creando appunto una suggestione interna che ha come unica riferimento appunto lo sguardo verso l'alto. Diciamo, questi sono i casi illustri, ce ne sono insomma anche altri, però ecco, diciamo, le categorie possono essere appunto quelle appunto sia cioè dall'apertura da una parte, e invece dell'isolamento rispetto all'esterno dall'altra. Abbiamo poi anche, ad esempio, la Cappella Granato di Botta, dove appunto c'è questo spazio geometrico che si affaccia sull'intorno. Anche qui la luce, chiaramente, oltre che i materiali, la fanno da padrona. Ecco.
Grazie, grazie Claudia Mannenti. Abbiamo messo altri elementi sul tavolo della discussione che vorrei rilanciare adesso a Francesco Magnani. Perché le Vatican Chapels, che sono il padiglione della Santa Sede per la Biennale d'Architettura del 2018, in qualche modo sembrano raccogliere gran parte, se non tutte le tipologie che Claudia Magnenti ci ha, articolando ovviamente in maniera diversa, ma le tipologie che Claudia Magnenti ci ha raccontato. E Francesco Magnani non so, ha realizzato uno dei il padiglione Asplund, la cappella in qualche modo che fa da atrio, da introduzione allo spazio nell'isola di San Giorgio, ma ha anche seguito da vicino tutto il progetto. E a lui vorrei chiedere appunto che tipo di esperienza è stata questa delle Vatican Chapels, che tipo di risultati ha ottenuto e a distanza di 5 anni, in che modo questa esperienza si è evoluta e come sta vivendo.
Sì, allora, quello che possiamo dire in introduzione a Vatican Chapels, che è stata, diciamo, un'iniziativa di assoluta eccezione, se pensiamo che, come accennato, è stato il padiglione della Santa Sede nell'edizione della Biennale 2018, e Biennale Architettura, che tradizionalmente è un'esposizione basata sul mostrare disegni plastici. E quindi l'eccezionalità è stata nel realizzare un padiglione con delle architetture costruite. E in questo senso, diciamo, per riuscire a raggiungere questo risultato è stato necessario, come dire, creare un gruppo di lavoro molto ampio, che in uno spazio di tempo relativamente breve, quindi parliamo dalla fine dell'estate del 2017, ha lavorato incessantemente per riuscire ad arrivare all'inaugurazione del padiglione nel maggio del 2018, in occasione appunto dell'apertura della Biennale. E quindi diciamo una prima eccezionalità che riguarda il fatto di avere un padiglione con delle architetture costruite. Una seconda eccezionalità, se vogliamo, è stato, diciamo, la straordinaria interazione che è stata innescata dall'attore del padiglione, che è stato il professor Francesco D'Alcomo, fra architetti invitati a partecipare, che sono venuti da tutte le parti del mondo, quindi dal Giappone, all'Australia, al Sud America, ovviamente all'Italia, agli Stati Uniti, e quindi far lavorare, diciamo, questo team di architetti, alcuni notissimi come Norman Foster o Edoardo Sottomura, altri più giovani, con un incontro poi con delle aziende, dei costruttori, con i quali si è lavorato per anche mettere in moto le migliori procedure per riuscire a realizzare queste opere in un brevissimo tempo, quindi investendo molto sul tema della fabbricazione, dell'assemblaggio, per un duplice motivo: da un lato il tempo a disposizione, dall'altro lato anche la peculiarità di avere un cantiere in un luogo abbastanza singolare, che è un'isola all'interno della laguna di Costruire in centro storico all'interno della laguna è un tema complesso, richiede delle capacità di organizzazione, se vogliamo, anche più accurate rispetto a un cantiere normale. Vi lascio immaginare appunto che cosa vuol dire trasportare tutti i materiali edili con le barche, con le chiatte, considerare il fatto che il centro storico di Venezia, per fare dei getti in cemento armato, bisogna caricare una betoniera sopra una chiatta e portare la betoniera in prossimità dell'area di cantiere. Quindi ovviamente anche tutti i temi tecnici, che è ovviamente il tema del nostro incontro di oggi, che però è stato necessario organizzare nel migliore dei modi. Quindi questo anche per, come dire, collocare questa esperienza nelle sue molteplici caratteristiche. E dall'altro lato i risultati io credo siano stati di assoluta eccezione, anch'essi, nel senso che partendo da un riferimento che i curatori avevano dato a tutti gli architetti, riferimento a cui ha accennato prima Claudia, quindi la cappella nel bosco di Erik Gunnar Asplund, che era un architetto svedese della generazione Le Corbusier di Miss Van der Rohe, per intenderci, quindi nati nelle ultime decadi del XIX secolo, che da giovanissimo si è trovato a lavorare in questo, vincendo un concorso, come spesso capita, per la realizzazione di un cimitero a sud della città di Stoccolma, con un altro architetto, anch'esso molto noto, che si chiamava Sigurd Lewerentz. E questi due giovani hanno poi lavorato per tutta la vita nell'evoluzione di questo grande progetto, che è un luogo assolutamente singolare, da visitare sia per addetti ai lavori ma anche non, in cui ovviamente sono cimiteri particolari che appartengono, diciamo, all'area scandinava, quindi a delle modalità di culto leggermente diverse dalle nostre, però è stato sviluppato in uno straordinario contesto paesaggistico all'interno di una grande foresta, e risulta ancora oggi, a distanza di tanti anni, un luogo assolutamente esemplare che raccoglie offre anche, diciamo, ai visitatori una diversissima gamma di esperienze che vanno appunto dalla metafora del perdersi nella foresta e poi incontrare dei punti di stazione all'interno di questo grande complesso, uno dei quali appunto è la cappella nel bosco di cui parlava Claudia poco fa. Cappella che ricordiamo poi è una cappella del saluto, dell'estremo saluto, quindi diciamo ha una sua funzione specifica rispetto anche alla bella introduzione che faceva Claudia sul tema delle cappelle. Però diciamo il riferimento nel caso specifico di Vatican Chapels aveva una funzione per gli architetti soprattutto di dimensione e di interazione in un contesto analogo. Quindi immaginiamo appunto che anche un'altra singolarità, caratteristica di eccezione, se vogliamo, è aver trovato un giardino o un bosco all'interno della laguna di Venezia, che fosse in qualche modo capace di accogliere questa iniziativa. E credo che Vatican Chapels in qualche modo declini in maniera più che esemplare appunto questi contenuti metaforici, cioè quindi del bosco come luogo del perdersi in qualche modo, del perdere orientamento, e delle cappelle in qualche modo come stazioni, elementi di riferimento che diventino appunto poi, come dire, punti di incontro appunto in un certo senso con se stessi, in qualche modo con la trascendenza. Da questo punto di vista appunto anche parliamo dei risultati appunto cui si chiedeva poc'anzi, la declinazione così ampia, così diversa di tutti i temi cui accennava prima anche Claudia Manenti, cioè quindi il tema della soglia, il tema della luce, il tema dell'accogliere anche sì in declinazioni differenti, cioè quindi sì, il luogo dell'accogliere, dell'incontro trascendente, ma anche allo stesso tempo in alcuni casi luoghi in cui prevale, diciamo, una condizione emozionale, e anche attraverso, io credo, poi, come dire, la cultura che ognuno di questi architetti in qualche modo ha portato. E quindi in questo senso forse le cappelle realizzate dagli architetti sudamericani, cioè quindi parlo di Javier Corvalán che viene dal Paraguay o Smiliano Radic dal Cile, ad esempio, declinano forse di più questa condizione emozionale di cui prima accennava Claudio. E altre invece, come pensiamo alla cappella di Edoardo Sottodemura, insomma, che è stata, o anche quella di Norman Foster, nel caso di Sottodemura è una delimitazione attraverso l'uso di un materiale antico, la pietra, quindi blocchi di pietra che delimitano un piccolo spazio di raccoglimento dove c'è una parziale copertura, ma dove sempre si intravede il cielo, o addirittura la cappella di Norman Foster che, essendo poi una struttura molto complessa, un alter segreti, quindi un luogo che vive di un equilibrio fra elementi che sono diversamente sollecitati dal punto di vista statico, crea uno spazio che allude forse alla tenda dell'incontro in qualche modo. E a distanza di qualche anno, ecco, questo è possibile ancora visitare questo luogo, perché dopo la mostra, la Biennale del 2018, le cappelle sono state vincolate dal Ministero dei Beni Culturali, quindi diciamo un'iniziativa che aveva un tempo ben delimitato, quindi andare da maggio a novembre, come di consuetudine nel periodo di apertura della Biennale, di fatto è diventata un luogo permanente all'interno della Fondazione Giorgio Cimi, che gestisce appunto gli spazi dell'isola di San Giorgio. Mi sembra anche che, come mi capita spesso, insomma, tanto di venga richiesto di accompagnare alcune particolari visite a questo luogo, che anche dalla Fondazione stessa, che ha inserito la possibilità di questa visita all'interno della sua ampia offerta di diversi luoghi e situazioni che si possono visitare, che sia interessata da una costante richiesta di visita e di fruizione. Questo sicuramente incontra l'intenzione originaria che sicuramente il curatore aveva intuito con il Pontificio Consiglio di Cultura, che è presieduto dal Cardinale Ravasi all'epoca, quindi di realizzare un luogo dove si possa passeggiare in questo bosco giardino affacciato sulla laguna, e sia appunto un luogo dove sia possibile appunto avere questi punti di stazione, questi punti di raccoglimento e di incontro nei sensi cui accennava appunto Claudio Magnani poco fa.
Grazie di cuore a Francesco Magnani per questo racconto da dentro, da dietro, direi che più da dietro le quinte, di un progetto che effettivamente è entrato nell'immaginario dell'architettura contemporanea, ha segnato un momento importante anche di quel processo di riavvicinamento, di nuovo dialogo tra Chiesa cattolica e linguaggi contemporanei. Io ora vorrei passare la parola ora a padre Francesco Brasa, proprio a partire da quanto si è detto fino adesso. Queste cappelle che appunto rispondono e suscitano rispondono al desiderio di un'esperienza e suscitano un tipo di esperienza. È una loro fortuna è dovuta probabilmente al fatto che sposino un'esigenza della contemporaneità. È evidente che è quello, in un certo senso, di una relazione, di una dimensione interiore più forte, forse qualcosa che nel mondo, anche nel mondo cristiano, nel mondo cattolico, era passato forse un po' in secondo piano. Di fatto queste cappelle sono spazi per un meditare contemporaneo. Cosa ne pensa?
Ma innanzitutto penso che questo tema della cappella all'interno della storia dell'architettura sacra sia qualcosa che c'è sempre stato, ecco, poi a periodi alterni, insomma, abbiamo una storia lunga di 2000 anni di vita, quindi è chiaro, no, che poi epoche, mode e orientamenti anche spirituali, liturgici, poi hanno la loro influenza. Però se pensiamo al nascere dell'architettura cristiana, pensiamo ai primi secoli, insomma, da una parte abbiamo l'Hagia Sofia, quindi la grande chiesa per la celebrazione liturgica, ma a pochi chilometri poi abbiamo le cappelle rupestri della Cappadocia come luoghi eremitici. Quindi diciamo che all'interno dell'architettura sacra cristiana leggiamo, ecco, la necessità di questa dicotomia di forme architettoniche di usi poi spirituali, quindi lo spazio celebrativo con il suo linguaggio, che è dettato poi dall'esigenza dell'azione liturgica, e lo spazio eremitico, quindi come spazio della tu per tu con Dio. Evidentemente, ecco, nell'oggi, questa riscoperta, ecco, dello spazio architettonico della cappella è un qualcosa di oggettivo, ecco, perché negli ultimi decenni la grande riflessione sull'architettura sacra è stata dettata, ecco, dal rinnovamento del Concilio Vaticano II, quindi sulla riforma liturgica, la partecipazione attiva dei fedeli laici, ecco, c'è stato un enorme, ecco, e interessante, ecco, sviluppo della riflessione su questo tema. Nell'oggi possiamo dire, ecco, che si è riaperta anche la questione della cappella, che appunto negli anni del dopoconcilio, nei decenni del dopoconcilio, ecco, rischiava di essere marginalizzata come tema. Come ricordava anche l'architetto Manenti, ecco, l'antropologia dell'oggi, no? Ci parla di una ricerca della meditazione, pensiamo, oltre al proliferale, ecco, di queste esperienze di cappelle inserite in natura, pensiamo anche all'esperienza dei cammini, il Cammino Santiago, i cammini francescani, ecco, che sono una novità, ecco, di questi ultimi 15 anni, ecco, veramente in grande crescita, in crescita esponenziale, che segnano, ecco, la necessità, ecco, anche per persone estremamente lontane, ecco, da una pratica canonica, tra virgolette, della fede, ecco, poi di trovare spazi e tempi di riflessione personale. E questi spazi e questi tempi possono essere la dimensione del cammino a piedi, ma anche delle soste, no? E quindi delle tappe o delle mete di questi cammini, che possono essere appunto luoghi di silenzio, ecco, luoghi significativi, ecco, luoghi accoglienti per questo tipo di esperienza. L'architettura francescana all'interno, ecco, di questa storia si è inserita anche, come ben sappiamo, anche nel nostro caso, con l'edificazione di spazi per la liturgia e anche spazi per la grande predicazione. Pensiamo alle grandi chiese francescane in città, ma accanto a questa è sempre stata presente la custodia degli antichi eremi e l'edificazione di nuovi spazi per la vita eremitica e in solitudine. Quindi questo, come sembra, un po' il contesto, ecco, nel quale collocare questa forma architettonica, che è coessenziale proprio all'idea stessa di architettura sacra cristiana.
Grazie, grazie mille Padre Brasa. Adesso vorremmo restare proprio alla Verna, perché anche da un'esperienza di una visita alle Vatican Chapel, è nata e si è svolta nei mesi scorsi un'esperienza molto interessante di qualcosa che sembra un concorso, ma in realtà è molto di più. Adesso ce lo racconterete, che ha portato alla progettazione di una nuova cappella da realizzare nel bosco della Vena, nel bosco di San Francesco. E vorrei proprio magari dare la parola a Claudia Manenti, che ci può raccontare come è nata l'idea e come si è svolto il progetto e magari anche a che risultati è arrivato.
Beh, sì, diciamo che è stata e sta, insomma, ancora in essere un'esperienza particolare, quella appunto della realizzazione di una nuova cappella di preghiera nel bosco del Santuario Francescano della Verna. Questa iniziativa nasce da un dialogo con Padre Francesco Brasa e soprattutto dalla dall'occasione degli 800 anni di anniversario degli Stimmati di San Francesco, che ci sarà appunto il prossimo anno, che verrà celebrato il prossimo anno, nel 2024. Quindi chiedendosi appunto la comunità dei frati che cosa poter fare per onorare, diciamo, questa memoria, hanno avuto l'intuizione di attualizzare diciamo, il messaggio francescano e la ricerca di San Francesco di questa intimità appunto con Dio che veniva ricercata in particolare appunto nelle zone del Monte della Verna, con la realizzazione di una nuova cappella. Nel Bosco della Verna ci sono, cioè, chiaramente tutto il santuario, ma poi appunto nel bosco ci sono diverse cappelle storiche, fatte appunto soprattutto nel 1400-1500, a cui appunto si è pensato di aggiungere un nuovo edificio, un piccolo edificio, 30 metri quadri, quindi stiamo parlando di piccole dimensioni, e come poi sono le altre cappelle esistenti. Quando appunto ne abbiamo parlato e abbiamo valutato come proporre, in che maniera appunto interpellare il mondo dell'architettura, all'ipotesi di chiamare un architetto noto, un architetto conosciuto, a cui affidare l'incarico, abbiamo preferito invece proporre, un'esperienza laboratoriale. Io sono appunto responsabile del Centro Studi per l'Architettura Sacra, quindi mi occupo come Centro Studi di corsi di formazione, di laboratori, di incontri appunto con il mondo della progettazione, per appunto il settore in particolare dell'architettura sacra, e quindi abbiamo pensato di proporre un laboratorio concorso. Quindi l'idea era quella di arrivare appunto a un progetto, ma attraverso la logica del concorso, che ci è sembrata la logica più interessante, ma invece di fare un concorso classico, quindi di dare un tema e di attendere appunto gli esiti, in maniera possiamo dire abbastanza passiva, come è normale insomma che si faccia nei concorsi, qui abbiamo pensato di interpellare intanto giovani progettisti. Quindi è stato fatto un anno fa, a dicembre del 2022, un bando per appunto la candidatura dei partecipanti a questo laboratorio concorso. Hanno risposto in 70 progettisti, dei quali sono stati scelti 29, e di questi 29 progettisti si sono impegnati, quindi è stato un impegno anche importante da parte loro, si sono impegnati nel seguire alcune tappe fondamentali, nelle quali appunto approfondire il tema di che cos'è l'architettura sacra e in particolare appunto quali sono i criteri spirituali e progettuali con i quali avvicinarsi a questo tema. E abbiamo scelto appunto il comitato, insomma, che ha scelto questi progettisti, ha valutato la loro esperienza, ha valutato i loro progetti, quindi è stata fatta una valutazione sulla qualità e non sul fatto che avessero o meno fatto opere in ambito ecclesiale o in ambito di architettura sacra. Ecco. E questi 29 progettisti, che vanno come età dai 26 anni fino ai 45, sono stati proposti due momenti di 3 giorni a Laverna, uno a marzo e uno a giugno, e tra marzo e giugno sono state proposte altre 6 giorni. Possiamo dire anche imposte, nel senso che era obbligatoria la partecipazione, 6 giornate, appunto intere, diciamo dalla mattina alla sera, a cadenza più o meno quindicinale, dove ci sono stati incontri di formazione con liturgisti, con antropologi, con storici dell'arte, con artisti e con chiaramente i frati, per appunto entrare dentro questa tematica. E poi appunto il weekend conclusivo, quello della fine di giugno, ha segnato appunto una svolta, nel senso che si è poi verificata, vista e presa coscienza dell'area di progetto, e si è fatto un incontro proprio con la comunità, con i frati, quindi c'è una committenza che si è ascoltata, con la quale si è entrati in relazione, e sono state colte, devo dire, in maniera assolutamente efficace, gli input che sono stati dati. Il concorso si è concluso il 19 di ottobre con la proclamazione del progetto vincitore che è di Emanuele Bortone e i due progetti segnalati e con l'esposizione che appunto questa settimana si chiude alla fine di questa settimana, l'esposizione appunto dei 29 progetti che a detta appunto di quanti visitano questa mostra stupiscono per la qualità dell'architettura, ma anche per la profonda, possiamo dire, attenzione al tema, per la profonda rispondenza al tema. Sono tutti progetti profondamente meditati, profondamente, assorbiti, possiamo dire, nelle loro tematiche, e quindi possiamo dire che l'esperienza del laboratorio concorso ha dato risultati che noi riteniamo ottimi.
A questo punto vorrei sentire da padre Francesco Brasa, che ha seguito questo percorso da padre Guardiano, ma anche, come dire, dando voce alla comunità del Santuario della Verna, che tipo di esperienza è stata essere committente per una cappella contemporanea, in particolare che poi fosse chiamata a rispecchiare la spiritualità di Francesco e la spiritualità del luogo. La Verna, per chi non ci è mai stato, si trova nelle foreste del Casentino, uno spazio selvaggio immerso in boschi secolari. È un luogo che ha una forza interna davvero notevole. Penso che non sia facile per un architetto e forse anche per una persona viverci normalmente.
Beh, vivere alla Verna è un vivere in maniera bellissima e anormale, no? Quindi, ora che mi sono ricongiunto con il consesso della società normale, ecco, tornando verso Pisa, ne sento un po' anche la mancanza, ecco. Ma a parte gli scherzi, ecco, l'esperienza di committenza è stata una bellissima avventura, ecco, e continua ad esserlo perché appunto siamo in una fase più realizzativa, in attesa poi di poter fruire di questo spazio architettonico. La scelta, come ricordava l'architetto Manenti, è stata dettata dalla volontà di creare a livello italiano, ecco, una riflessione. Noi avremmo potuto, ecco, come è stato ricordato, contattare un grande architetto e dargli la tematica, dargli le indicazioni, instaurare un dialogo di committenza con lui e avere una bella opera che sicuramente grazie anche al nome sarebbe stata poi anche un'opera di una risonanza. Però abbiamo preferito continuare, ecco, su questa strada, ecco, che la Fondazione Lercaro da anni percorre e con la quale, ecco, personalmente ho avuto anche la possibilità di collaborare, appunto, di un avvicinamento, ecco, di un mondo che è quello degli architetti, in questo caso dei giovani architetti, a una tematica e a un mondo che è quello dell'architettura sacra. E quindi si è instaurato questo duplice laboratorio, ecco, perché se da una parte c'è stata quell'accoglienza di questi ragazzi che sono stati accompagnati, presi per mano, ecco, e accompagnati nell'esperienza dell'architettura sacra cristiana in generale e di quella specifica francescana e dell'esperienza della Verna in particolare, ecco, c'è stato poi il laboratorio all'interno della comunità, ecco, no? Non meno arduo, ecco, di coinvolgere una comunità di una trentina di religiosi, ecco, da un novizio di 21 anni al padre Alessio che sta per compiere i 104 anni, insomma, che è stato uno dei più curiosi e propositivi anche proprio in questo tipo di laboratorio, ecco, per cercare di produrre un'idea, no? Produrre un'idea, comunicare un'esperienza che poi, ecco, fosse diventi spazio e gesto architettonico. Quindi sicuramente, ecco, qualcosa di interessante, ecco, che lascerà un segno nella storia della Verna, accanto alle firme di Andrea della Robbia e di chi nel corso di 8 secoli ha integrato, ecco, la natura della Verna con il manufatto umano, con lo spazio abitabile o con l'opera d'arte fruibile, però al tempo stesso speriamo, ecco, che segni un passo avanti nell'arduo percorso di dialogo tra committenza religiosa e mondo dell'architettura o dell'arte sacra. E la cosa a cui abbiamo puntato in maniera concorde come comunità era che la forma architettonica poi adottata dai progettisti fosse un qualcosa di organico, no? Perché la Verna, nei suoi più di 8 secoli, ecco, di presenza francescana, e quindi di edificazione di spazi, ha sempre rispettato questo criterio, no? Che è quello di inserire il lavoro umano, il lavoro architettonico, in continuità con la natura. Non è raro in alcuni spazi, anche importanti, come la Basilica Maggiore, così trovare nel pavimento l'affiorare della roccia della montagna. In certi casi è molto difficile distinguere anche dove finisce, no? Il lavoro della natura e inizia quello dell'artefice. Ecco, quindi abbiamo dato questo criterio, ecco, come criterio base. Abbiamo scoperto anche, grazie a uno degli sponsor, ecco, perché tutto questo è stato possibile grazie a una cordata di imprenditori che hanno creduto in questo progetto. Uno di questi sponsor ha avuto l'avventura umana, ecco, di conoscere bene, di essere in amicizia con la più stretta collaboratrice di Frank Lloyd Wright. Abbiamo scoperto che Wright è stato alla Verna e ha ammirato, ecco, la sua architettura organica, che ho detto da lui che, insomma, che è uno dei massimi esponenti di questo tipo di espressione architettonica, ecco, ci è sembrato importante riproporlo. Insieme a questo, poi, la proposta di un significato, ecco, da veicolare attraverso l'architettura specifica di questa cappella. Quindi abbiamo elaborato l'idea di un percorso di avvicinamento alla cappella che attraverso una stazio iniziale che dovrebbe essere la rilettura di un pilastrino mariano, di una piccola maestà, ecco, come se ne trovano, ecco, lungo i cammini, desse l'avvio attraverso l'immagine dell'Odigitria alla strada che accompagna verso l'esperienza di Cristo. Poi un sentiero già presente nel bosco, che è il sentiero del Cardinale, è un sentiero bellissimo e panoramico che verrà ritmato dalle stazioni della Via Crucis per arrivare, ecco, alla vetta dove, ecco, dove si staglierà, ecco, questa cappella, che è poi il punto di arrivo e l'elemento principale del progetto, che sarà dedicata all'esperienza della resurrezione, perché abbiamo visto, ecco, volendo approfondire il significato delle stimmate di San Francesco, come questa esperienza faccia parte proprio di un'esperienza pasquale del santo e quindi una cappella dedicata alla resurrezione. Fatto questo, ecco, a questo si aggiungono i ricordi, ecco, di tanti mesi passati insieme, di tanti momenti passati insieme a questi ragazzi, personalmente per me, ma anche per vari momenti anche per la comunità, che hanno creato davvero, ecco, un clima molto fecondo e anche simpatico, insomma, di dialogo. E poi abbiamo atteso con trepidazione con la consegna degli elaborati, che è stata veramente, come ricordava la Claudia, un'esperienza molto bella, di altissima qualità, e, ecco, siamo stati davvero stupiti di vedere come praticamente tutti questi giovani architetti, diversissimi tra loro per esperienza, linguaggio, esperienza lavorativa, abbiano saputo cogliere in profondità, ecco, quegli input che abbiamo cercato di dare, ecco, anche in maniera anche abbastanza eterogenea, insomma. Quando mi sono trovato a Bologna a presentare in Fondazione Lercaro, a presentare con la mostra il vincitore e però anche tutti gli elaborati dei ragazzi, insomma, ho citato una frase, no, di Tadao Ando: i sogni vanno presi molto sul serio. Ecco, noi siamo veramente stupiti e grati del fatto che questo gruppo di giovani architetti, accompagnato, ecco, da questo percorso laboratoriale, abbia saputo cogliere il sogno dei frati e prenderlo molto sul serio, ecco, dando corpo attraverso questa realtà progettuale. Concludo dicendo che una cosa importante, ecco, che spero, ecco, segni il percorso sempre necessario, ecco, da approfondire, ecco, tra committenza ecclesiastica e mondo dell'architettura, ecco, oltre all'edificazione della cappella che rimarrà, ecco, e oltre alla mostra che attualmente, ecco, è a Bologna, poi sarà sempre a Bologna alla fiera di Devozio, ecco, sul mondo sacro, e poi sarà alla Verna nel momento dell'inaugurazione della cappella stessa. Oltre a questo, poi ci sarà anche una pubblicazione che raccoglierà i contributi dei vari formatori che hanno lavorato in questo percorso e tutti i 29 progetti, e quindi rimarranno come letteratura, ecco, anche in questa riflessione, ecco, importante e attuale.
Grazie davvero a Padre Brasa per questo racconto molto, di cui si percepisce il coinvolgimento personale della comunità in questo progetto, ed è un racconto di una committenza. Ora io vorrei chiedere a Francesco Magnani, proprio a partire dal tema della committenza, perché le Vatican Chapels la committenza era vaticana, era, come dire, era estremamente ufficiale, ma la cosa interessante è che il risultato non sono state delle cappelle per forza di cose confessionali, sono cappelle che da questo punto di vista hanno un approccio molto diverso. Io volevo chiedere proprio, come dire, perché noi fino adesso abbiamo parlato di soprattutto di cappelle cristiane, ma la forza probabilmente di questo tema, di questo genere, tema architettonico, è che queste cappelle sono in grado di creare uno spazio spirituale condiviso. Ora, mi piacerebbe da lei avere uno sguardo laico sul tema, anche su queste cappelle non confessionali, sia del progettista e forse anche, perché no, di chi poi ne usufruisce.
Sì, diciamo che, come lei diceva, sicuramente la committenza diretta del Pontificio Consiglio di Cultura aveva, diciamo, un'impronta, tutta l'iniziativa importante di rilievo. È vero però altresì che, come spesso ha ricordato anche il Cardinale Ravasi, dal punto di vista della committenza, le indicazioni ai progettisti si sono limitate a un suggerimento, cioè quello di considerare all'interno dei loro interventi e delle loro cappelle, che nel caso di Vatican Chapel appunto erano di piccole dimensioni, anzi del tutto analoghe alla cappella di Laverna, perché l'indicazione era appunto di 30 metri quadri, ma dicevo, il suggerimento di considerare due componenti fondamentali della liturgia all'interno di questi interventi, e mi riferisco al bone, al pulpito e all'altare, quindi parola sacra e cena eucaristica in un certo senso. È vero però, d'altro lato, che sempre il cardinale Ravasi, parlando delle cappelle, ha usato spesso questo riferimento che a me è sempre piaciuto molto, cioè di intenderle come voci che risuonano. E quindi, in questo senso, anche aprendo alla sperimentazione proprio di questa esperienza del realizzare degli spazi che avessero in qualche modo un orientamento chiaramente collegato al tipo di committenza che ha innescato, promosso tutto il processo, ma che avessero anche una vocazione in qualche modo trasversale. E quindi io credo, riprendendo anche le accezioni a cui faceva riferimento Claudio Manenti all'inizio, che la valenza di appunto cappella cristiana declinata nel caso di Vatican Chapels, quindi di stanza interiore, stanza in cui incontrarsi in una relazione con il Dio, quindi lo spazio della relazione, possa nel caso specifico poi come dire, essere apprezzata dalla qualità e dalla profondità, io direi, anche delle diverse riflessioni, declinazioni fatte dagli architetti, anche da un pubblico e da dei fruitori non necessariamente collegati, diciamo, al mondo religioso della nostra parte del mondo. E anzi, mi è capitato spesso, sia durante l'estate del 2018, ma anche in altre occasioni, di incontrare persone che venivano da mondi molto diversi, dall'estremo oriente piuttosto che da altre, come dire, aree di influenza, commuoversi e sentire una risonanza molto forte visitando questi spazi. Quindi, diciamo, credo che nel caso specifico questa cosa sia molto apprezzabile, sia nel caso delle Cappelle Vaticane. Poi sicuramente posso aggiungere che io, da laico, essendo stato coinvolto anche nel nella cappella, nella nuova cappella di Laverna, in qualità di membro della giuria. Ho avuto la fortuna di poter visitare Laverna alla fine di settembre per la prima volta, confesso non mi era mai capitato, non ho mai avuto l'occasione, però con una guida di eccezione come Claudia Manenti, che è legata al luogo da un grande affetto, e che è stata una guida assolutamente meravigliosa nello scoprire questo luogo, e devo dire anche che è stata una visita fondamentale per me poi per in qualche modo partecipare poi alla seduta della giuria nel migliore dei modi, insomma portando il mio contributo a questo incontro. E questo tema del risuonare è qualcosa che io ho sentito moltissimo, Lorena, visitando quei luoghi, visitando luoghi ricchissimi di articolazioni spaziali diversissime, che vanno appunto dalle fenditure nella roccia dove Francesco si raccoglieva, a delle meravigliose cappelle distribuite nella foresta, nel bosco sacro, monumentale, insomma, quindi una ricchezza di luoghi, di punti appunto di incontro, di punti di stazione, di punti di orientamento, che è stata appunto una bellissima esperienza.
Vorrei dire una cosa, Alessandro.
Prego.
Ho ascoltato con silenzio religioso questi contributi veramente profondi e mi hanno suscitato una domanda, e dire, abbiamo parlato, questo è un po' il tema della trasmissione, magari mentre ci avviamo alla conclusione, abbiamo parlato ovviamente di uscire, no, dai luoghi del quotidiano per andare verso delle realtà altre, quindi verso, diciamo, dei percorsi, abbiamo parlato di cammini, abbiamo parlato di luoghi fuori da contesti urbani, però sentivo, ecco, una domanda sorgere, era quella che mi rimandava al contesto in cui la maggior parte poi delle persone vivono, che è appunto quello della città, comunque sia del contesto urbano, per non dire della metropoli, e mi è tornato in mente che molti anni fa, diciamo, quando mi trovavo a Tokyo, a un certo punto ho scoperto che c'erano proprio delle cappelle, anche addirittura delle chiese che erano proprio dentro dei palazzi, per cui uno dall'esterno non vedeva assolutamente niente, vedeva semplicemente un palazzo fatto da un professionista, magari di quelli che sono stati citati nel corso della trasmissione, e all'interno c'era proprio questo spazio che era in un certo senso sacrificato rispetto all'uso dell'edificio per una dimensione di raccoglimento, di incontro, sia in ambito cattolico che anche in ambito, diciamo, di altre religioni, ovviamente di altre confessioni. Per cui la domanda, o perlomeno il tema che mi sentivo di introdurre in quest'ultima fase, è questo: ma il contesto urbano potrebbe essere un territorio, diciamo così, di natura antropizzata nel quale erigere anche questo sistema di cappelle? A Roma sappiamo che ce ne sono anche in altre città, però ecco, in questo momento non sempre le trovo aperte, soprattutto in epoca, diciamo, controriformista, ecco, se ne vedono ancora di quel tipo.
Non so chi ha voglia di rispondere da questo punto di vista, lasciamo aperto.
Ma io posso adesso raccogliere questo spunto per ritornare a un'indicazione che si era avuto proprio all'inizio di questa trasmissione, cioè quindi quando si accennava al fatto che ci fosse una qualche forma di nuovo successo, diciamo, dell'edificio cappella, che in qualche modo incontrava le esigenze del mondo contemporaneo di raccoglimento, interiorità e spiritualità. Credo però anche dall'altro lato che sia molto importante, come dire, un'altra condizione del mondo contemporaneo, probabilmente anche la solitudine, se vogliamo, siamo sempre iperconnessi in tutto e per tutto, però è quasi un paradosso rispetto a alcune condizioni di solitudine che viviamo nelle città contemporanee. Adesso io ho la fortuna di vivere a Venezia, che quindi è una città della socialità, in qualche modo, grazie al suo tempo lento e all'incontro continuo, muovendosi a piedi. però mi riferisco ovviamente a situazioni differenti. E quindi credo anche che il tema della condivisione del rito sia un tema molto importante, che forse potrebbe essere anch'esso un come dire, un punto di innesco per pensare nella città contemporanea a questo tema, insomma. E in questo posso condividere appunto un racconto di quando a fine settembre, appunto prima raccontavo, mi sono trovato appunto a condividere la preghiera del Vespro in mezzo alla nebbia, appunto nel santuario della Verna, ed è stata un'esperienza molto, molto importante, molto, molto profonda, e lo dico appunto, ripeto, dall'alto.
Dico qualcosa anch'io, nel senso che il doppio aspetto, intanto appunto sottolineo un po' quello che ha detto Francesco, cioè in un mondo vero iperconnesso ma anche profondamente segnato da una solitudine imperante, io penso che nelle città possa essere riscoperta la doppia anima, diciamo, del cristianesimo, che da una parte ha la preghiera liturgica, quindi la preghiera corale, la preghiera comunitaria, e quindi la relazione che va verso Dio, ma passando attraverso il dove due o più persone sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro, a quella personale. Io penso che nelle città vadano riscoperti spesso, cioè perlomeno nelle nostre città europee, dove ci sono tanti spazi sacri, tante chiese, tanti luoghi anche di incredibile bellezza, io penso che vada riscoperto quel silenzio che può essere un momento di grande forza per l'incedere quotidiano. Cioè, le nostre chiese, spesso magnifiche, sono in realtà già utilizzate, diciamo, per momenti di stacco, possiamo dire. Cioè, ci sono tante persone che entrano nelle chiese storiche e stanno senza nessun tipo di, diciamo, di movimento corale, ecco. E forse è più la parte, cioè la sacerdoti che possono comprendere che gli spazi ecclesiali, gli spazi, le chiese, gli spazi liturgici hanno un ruolo molto importante dentro le città, proprio per questo momento di relazione con se stessi e con Dio, a volte, o semplicemente di silenzio, ecco, e lasciando magari aperti questi spazi anche in orari fuori dagli orari, diciamo, di ufficio, fuori dagli orari consueti, ecco. Io penso che ci sia già una grandissima ricchezza nelle nostre città. A volte alcune iniziative possono essere anche, diciamo, possono incentivare un'attenzione su questo tema e quindi possono essere utili, ecco. Però, ad esempio, io quello che ho visto anche a Parigi, a sede dell'ONU, nella cappella del silenzio, rimangono spazi, se non vissuti anche in altri momenti da una comunità, rimangono spazi slegati, spazi vuoti, spazi che non riescono a comunicare nessun tipo di relazione, di bellezza, perché poi comunque abbiamo sempre bisogno di una relazione, che sia appunto con gli altri, che sia con Dio. Noi viviamo, siamo generati nella relazione.
Aggiungo due parole anch'io?
Posso? Sì, grazie. Ecco, certo.
Ecco, rispetto a quello che hanno detto i miei due carissimi amici e compagni di avventura, ecco, sicuramente nell'ambito urbano sono importanti la fruizione delle chiese esistenti, però ecco, non mi limiterei a questo, ecco, perché mi sembra, ecco, di vedere come in città una delle cose che funziona, parlavamo prima di pellegrinaggio, ecco, ci sono anche piccoli pellegrinaggi cittadini, no? Quindi personali, in cui una persona può recarsi o in un santuario, no? Perché finora abbiamo parlato di chiese per il culto, quindi pensando soprattutto alle parrocchie e cappelle eremitiche, però c'è anche questa forma poi del santuario, che è uno spazio che al di là, ecco, di una pastorale ordinaria accoglie, è luogo di riflessione, meta di... E insieme a questo però, se la Claudia ha parlato ai preti dicendo che devono tenere le chiese più aperte, io da sacerdote religioso, ecco, mi viene invece, ecco, di consegnare un sogno agli urbanisti, no? Perché in un momento in cui abbiamo visto nel ripensamento, nella rivalutare anche zone urbane e recuperarle, ecco, che puntano molto, ecco, sulla piantumazione di spazi vegetali e parchi, così, ecco, sarebbe molto bello, ecco, che si avesse il coraggio anche nella città, ecco, di come peraltro viene fatto, ecco, alcuni tentativi di cappelle nuove architettoniche inurbate ci sono, ecco, però pensare anche come si pensa, ecco, all'interno di un parco, anche di uno spazio di socializzazione, di uno spazio per eventi teatrali e culturali, anche uno spazio, ecco, di silenzio e meditazione. Rilancio anche questa palla.
Bene, direi che possiamo avviarci alla conclusione. Che dice Alessandro?
Secondo me sì, è stata una discussione molto ricca, molto interessante, e direi che ci si può, c'è ancora spazio per meditarci su, ma in futuro.
Molto bello, infatti è stato come un percorso che ci ha portato attraverso tutta una serie di punti di meditazione profonda, in cui abbiamo toccato sia l'aspetto spirituale che non l'aspetto concreto di costruzione, di pensiero architettonico, e di realizzazione, che è anch'esso una manifestazione spirituale per chi vuole coglierla. Io allora, Alessandro, ringrazierei i nostri ospiti, appunto Claudia Manetti e padre Francesco Brasa e architetto Francesco Magnani, Claudia Manetti architetto anch'essa, per essere stati qua con noi, per averci guidato all'interno di questo percorso e di averci fatto sostare all'interno di queste cappelle radiofoniche che sono state così citate nel corso della trasmissione. Ci diamo l'appuntamento nuovamente qua su Radio Arte, prossima puntata. Grazie ad Alessandro Beltrami, diciamo un caro saluto a tutti, ai nostri ospiti, e
arrivederci.
Direi come consuetudine, a me diciamo tutto quello che abbiamo detto ha evocato un passo che è da Vangelo di Matteo 6:5-9, quindi direi di lasciare la trasmissione su questa pericope. Messia, Gesù stesso che parla e dice: quando pregate non siate simili agli ipocriti, aperta parentesi, attori, chiusa parentesi, che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando poi non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa già di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Direi su questa pericope ci salutiamo, diamo la linea alla regia. Radio Arte, un caro saluto a tutti.